Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Live. In studio oggi Marie-José Muando-Boabualo, che ringrazia Patrizio Ciprari in regia e Roberto Fortunato per l'aiuto tecnico. Nostro appuntamento odierno sarà dedicato alle lotte per i diritti civili in Africa, prendendo spunto dalla celebrazione domenica scorsa in Sudafrica della cerimonia di apertura dell'anno del centenario dell'African National Congress, ANC. Cercheremo di sfatare alcuni luoghi comuni che hanno accompagnato questo movimento, qualificandolo tante volte di movimento di lotta di neri contro i bianchi o del movimento terroristico capeggiato da Nelson Mandela. L'ANC, durante le sue vicissitudini storiche, si è sempre presentato come movimento di lotta per la libertà e la giustizia. Amandla Awetu, lo slogan dell'ANC, significa appunto il potere al popolo, dunque una lotta per la democrazia. Prima di dare qualche dettaglio sulla cerimonia di domenica scorsa, una breve presentazione dell'ANC dopo questa breve pausa musicale. Freedom is coming tomorrow. L'African National Congress, l'ANC, il cui nome originario fu South African Native National Congress, è stato fondato l'8 gennaio 1912 dal filosofo John Dube, dall'attivista Pixley K'Isaka Seme e da un altro intellettuale, Sol Plaatje. I suoi fondatori sono rappresentanti delle chiese che cercavano di organizzare e unificare tutti i popoli nativi del Sudafrica per difendere i loro diritti e le libertà in un paese dominato a quel tempo dalla minoranza bianca afrikaner. Gli indiani, membri del Congresso indiano del Natal, fondato da Mahatma Gandhi, e i metici, seguaci del Sol Plaatje, fanno causa comune con l'intelligenza nera, composta da giornalisti, insegnanti e avvocati, per portare John Dube a guidare l'organizzazione. A quel tempo i metodi di rivendicazione sono decisamente pacifici, ma dal 1921 la nascita di un partito comunista del Sudafrica sostenendo il rovesciamento del governo e del capitalismo con violenza viene un po' a disturbare i piani. Però nel 1930 fallisce il tentativo di radicalizzazione del movimento dai membri che volevano una linea dura. Il movimento procede sulla via pacifica mantenendo i suoi legami con il Partito Comunista del Sudafrica.
Sholoza unozuntaba stimela spumenzanza Africa.
Nel 1948 va al potere il Partito Nazionale di Daniel François Malan, composto da Afrikaner, e istituisce il sistema di apartheid che rafforza le leggi di segregazione. Nel 1950 il Partito Comunista è vietato, i suoi membri si uniscono a quelli dell'ANC. Nel 1952 l'ANC fa una coalizione con altri movimenti di lotta contro l'apartheid per una campagna pacifica di sfida contro le leggi segregazioniste. Questa campagna si dissolve nel 1953 quando lo Stato abolisce i diritti di manifestazione e di riunioni. Nel 1955 i movimenti anti-apartheid composti da bianchi e neri adottano a Cliptown, vicino a Johannesburg, una carta per la libertà, per reclamare l'uguaglianza di diritti a tutti i popoli, indipendentemente dalla razza. Però la repressione dalla parte del governo si fa ancora più dura. 150 membri dell'ANC e delle organizzazioni alleate sono stati arrestati nel 1956 e rilasciati 5 anni dopo. Nel 1959 molti membri radicali dell'ANC lasciano il movimento in segno di protesta contro la sua apertura ad altre razze e formano una organizzazione rivale nazionalista, il Pan-Africanist Congress, PAC, guidato da Robert Sobukwe. Nel 1960 l'ANC e le organizzazioni nere sono vietati dopo il massacro di Sharperville, in cui molti dirigenti dell'ANC furono assassinati dall'esercito. Nello stesso anno, 1960, il leader dell'ANC, Albert Luthuli, riceve il premio Nobel per la pace. Nel 1961, Nelson Mandela, che già aveva avuto un ruolo fondamentale nel movimento, creando nel 1944, insieme a Walter Sisulu e Oliver Tambo, la Lega Giovanile dell'ANC, crea questa volta l'ala militare dell'ANC, Umkhonto Wesizwe, il ferro di lancio della nazione, incaricato di svolgere gli atti di sabotaggio. I leader dell'ANC, ormai in esilio o in clandestinità per la maggior parte, decidono dunque di abbandonare l'impegno non violento in stile gandhiano e Mandela venne arrestato con l'accusa di terrorismo nel 1962 e condannato al carcere a vita. Sotto la guida di Oliver Tambo, l'ANC negli anni 70 e 80 incrementò le azioni di sabotaggio, alcune delle quali provocarono vittime. Si organizzarono basi in Mozambico, Botswana e Swaziland. L'esercito sudafricano organizzò un costante attacco alle basi e ai militanti dell'ANC. Nel 1969, al suo congresso tenuto a Morogoro, l'ANC decide di integrare i sudafricani di tutte le razze e origini etniche. Prima si trattava solo di alleanze. Dopo la rivolta di Soweto in 1976, in seguito all'uccisione dei bambini neri, l'ANC amplia il suo raggio di azione creando le sue rappresentazioni in alcune capitali europee e africane. Dei campi di addestramento della sua ala militare si trovano ormai in molti paesi africani come Tanzania, Zambia o Angola. Nel 1988 i servizi segreti sudafricani sono coinvolti nell'assassinio della rappresentante dell'ANC a Parigi, Dulcie September. Questo omicidio non fece che acuire la pressione internazionale affinché il sistema politico sudafricano invertisse decisamente la propria rotta. Nel frattempo, le campagne di sensibilizzazione a livello mondiale, le proteste e le azioni di sabotaggio continuano incessantemente fino alla riabilitazione dell'ANC da parte del presidente Frederick William De Klerk nel 1990, decretando nello stesso periodo la fine dell'apartheid e la liberazione di Mandela e compagni e l'avvio della transizione democratica. Il 27 aprile 1994, le prime elezioni multirazziali del Sudafrica danno una chiara vittoria all'ANC. Il presidente del partito, Nelson Mandela, fu eletto presidente della Repubblica dal nuovo Parlamento. Amici ascoltatori, dopo questa breve storia dell'ANC, torniamo all'evento che si è svolto a Bloemfontein, luogo di nascita del movimento, domenica scorsa, 8 gennaio. Unità nella diversità è stato il motto che ha sostenuto i festeggiamenti per questi 100 anni qualificati di lotta altruista e di una lotta disinteressata. Vi hanno preso parte le maggiori figure politiche e istituzionali del paese, una quarantina di capi di Stato e dei governi del continente e membri della diaspora. L'ospite d'onore è stato il reverendo afroamericano Jesse Jackson. Il grande assente è stato Nelson Mandela per questioni di salute. Allo scoccare della mezzanotte fu accesa una fiaccola che verrà alimentata tutto l'anno del centenario di fronte alla chiesa di Wesleyan, dove gli attivisti e intellettuali neri fondarono il partito 100 anni fa. Nel suo discorso di circostanza, il presidente sudafricano Jacob Zuma, dopo i cenni storici della creazione del movimento, nato come movimento di lotta oggi partito politico, ha reso un omaggio ai fondatori e attivisti, così come a tutti coloro che hanno combattuto per il Sudafrica libero e democratico. Taglio della torta per il centenario, brindisi, presentazione dei premi e la cena dei capi di Stato presenti hanno seguito il discorso del presidente, prima che la cerimonia venisse interrotta dalla pioggia, considerata anche in questa circostanza come segno di benedizione. Durante tutto l'anno del centenario, uno dei 12 presidenti dell'ANC che si sono susseguiti al capo del movimento verrà celebrato. Amici ascoltatori, in quest'anno del centenario l'accento viene messo anche sulle sfide che l'ANC deve affrontare tuttora, essendo il partito al potere in Sudafrica dal 1994, e le sfide future, come lo ascolterete in questa intervista al filosofo mozambicano Severino Ngenya, intervistato dal nostro collega Filomeno Lopez.
L'obiettivo dell'apartheid era finire con la discriminazione. Il grande problema e la grande sfida dell'Africa del Sud, e sono stato contento di sentire il presidente Zuma ripetere queste parole che continua a ripetere incessantemente, è che siamo usciti da un'apartheid razziale. Non era solo apparente, perché al suo posto è nato l'apartheid economico. Le divergenze economiche in Africa del Sud continuano a gritare, continuano uguali o peggiori da quelle che abbiamo conosciuto da tempo dell'apartheid. Una persona che conosco molto bene, che fa parte dell'ANC, mi diceva poco tempo fa, quando era a Durban, mi diceva che il governo ha fatto tanto, il governo sta lottando con tutte le energie per combattere questo. Ma nonostante ciò, le differenze continuano a essere massicce. La grande lotta che abbiamo a che vedere, c'è una lotta che non è dell'Africa del Sud, è la lotta del Brasile, per esempio, è la lotta che deve essere fatta anche dei paesi come l'Italia, per non parlare del Mozambico, è lottare contro le discrepanze sociali che possono minare la convivenza civile e provocare delle violenze che possono essere forti negli stati, nei paesi, nei popoli. Quindi la grande sfida dell'ANC non è più una sfida contro l'apartheid in termini razziali, perché questa sfida è stata vinta, almeno giuridicamente, il razzismo non sussiste più. Ma dal punto di vista economico, insisto, chi dice razzismo economico dice violenze che l'economia e la discriminazione provoca, e questo suscita nuove violenze che possono farci rimandare a quel tipo di violenza che abbiamo conosciuto. Non è per caso che Johannesburgo in Africa del Sud è una delle città del mondo la più violenta. Questa violenza non è la violenza perché la gente di Johannesburgo e i neri piace la violenza, ma è spesso l'unico modo che le persone trovano. Sono i vizi dei ragazzi che crescono in strada senza protezione, senza scuola. È il vizio di quelle persone che nascono lontani anche di tutte le persone religiose, dei valori etici, dei valori morali, che fanno che le persone crescano in qualche maniera e che fanno della violenza l'unica maniera di venire, insomma, a realizzare i propri scopi dell'esistenza della vita. Quindi la lotta continua, come direbbe Samora Machel in Mozambico, ripreso molto dai sudafricani. Stavolta l'apartheid contro cui dobbiamo battere, questa è una sfida sudafricana, una sfida mondiale, è praticamente, diciamo così, una sfida quasi globale, chiamerei così, per noi qui nell'Africa australe, ma globale, perché è un problema che lo troviamo in tutto il mondo, è questa discriminazione, la nuova discriminazione che fa l'apartheid economico. Esisto, è un apartheid che accomuna tutto il mondo. Solo per dare un piccolo esempio, nel stesso momento in cui la crisi economica, il livello di disimpiego in tutti gli occidenti ha delle proporzioni inaudite, il livello del commercio di oggetti di lusso è aumentato strepitosamente. Vuol dire, allo stesso tempo che sono quelli che muoiono di fame, sono quelli che possono permettere di vivere nel lusso quasi sgarbante, senza preoccuparsi spesso della situazione di altre persone. E queste situazioni di discriminazione economica, che sono dei veri razzismi, sono dei veri apartheid economico e sociale dei nostri giorni, rischiano praticamente di portarci a delle violenze anche di carattere molto più fisico, molto più bellico e con proporzioni che possono essere calcolate.
La lotta dell'ANC per la libertà e la giustizia fu la prima nella dimensione panafricana delle lotte per l'autodeterminazione dei popoli africani. Cosa può insegnare questa lotta o questo movimento ad altri partiti politici e movimenti ideologici sul continente? Seguiamo ancora l'intervista con Severino Nghegna.
Cosa pensa che l'ANC può insegnare in questa scuola della politica nuova africana e cosa anche può ricevere da altre entità politiche?
Voglio dire questo, l'ANC ha due cose importanti sul punto di vista della sfera politica che lei mi dice, direi anche tre. La prima è che effettivamente, per ragioni storiche, sono nati in un paese, ricordate che l'Africa del Sud non è una colonia quando l'ANC è creata. Quindi è creata già in un sistema democratico, solo era una democrazia frazionaria, vuol dire era democrazia interna per la comunità bianca, però era un sistema di oppressione per la comunità nera che non potevano partecipare. Quindi questi neri sono già nati in un sistema che già era democratico. Questa è una cosa. Contrariamente a molti dei paesi nostri, pensa a noi, che usate dei portoghesi, dove praticamente anche nel stato Portogallo la democrazia esisteva perché esisteva quel sistema fascista che hanno rimpiazzato quasi lo Stato Nuovo o hanno rimpiazzato le monarchie quando sono venuto fuori. Quindi non è semplicemente il mozambicano, l'angolano, la guineese che conosceva questa democrazia, è che il sistema portoghese stesso non ha mai conosciuto questo movimento e questo sistema di democrazia, e quindi abbiamo pagato forte su questo tipo di cose. La seconda cosa è che l'ANC non aveva altra soluzione nel modo come era fatto se non essere un dibattito di idee al suo proprio interno, e questo è stato il stesso problema che ha avuto il PIGC, è stato il stesso problema che ha avuto MPLA o PES al Frelimo. Erano partiti politici all'interno di cui il dibattito democratico era estremamente forte. Il problema è nato quando si è passato del movimento del rivoluzionario al movimento del governo, perché a un certo momento quelli che erano, che lottavano contro il sistema, hanno cominciato a pensare a trovare soluzioni che erano valide una volta per tutti allo stesso tempo. E come non avevano opposizione, rapidamente sono diventati sistema di dittatura. L'ANC, quando è uscito dal sistema di apartheid, anche quando ha avuto il potere, non ha voluto neanche essere un sistema di partito unico, perché aveva davanti a sé l'incazza, aveva davanti a sé il sistema dei movimenti antirazzisti dei propri bianchi, aveva il sistema, aveva tutto un sistema democratico che era già montato che non permetteva questo. L'ANC è riuscito, nonostante tutto, a mantenere una struttura, un organigramma più o meno intatto, e che questo può essere reggimento a qualcosa che può essere dibattito di situazione nel continente africano.
Amici ascoltatori, il nostro appuntamento odierno termina qui. Grazie del vostro ascolto. Arrivederci. Freedom is coming tomorrow.